Ucraina e la conferenza di pace. Israele sciolto il gabinetto di guerra. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
So 80 nations want the territorial integrity of Ukraine to be the basis of any agreement to end 2 years of war with Russia.
This is not about northern or southern countries. This is about respect of international law and human rights.
Benjamin Netanyahu has dissolved his six-member war cabinet.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Come non iniziare la settimana con due domande? La prima, l'attualità internazionale è il vostro pane? La seconda, anche per voi nessun luogo è lontano? Se rispondete due volte sì, buona giornata, ben ritrovati, questo è il posto giusto. Ascoltatrici e ascoltatori, i saluti arrivano da tutto il team di Nessun Luogo. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Anche quest'oggi tutti pronti a raccontare la grande attualità internazionale che sarà commentata da voi. 349-238-6666, sms whatsapp, siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Sono le 16.08 e 40 secondi circa qui a Milano, le 16.08 e 45 secondi al Burgenstock Resort, vicino Lucerna, dove ieri si è chiuso il vertice per la pace in Ucraina. Mentre la politica europea quest'oggi si riunisce, entro fine mese infatti i 27 vorranno mettere a punto l'assetto della governance europea per il prossimo quinquennio. Quest'oggi ci sarà una prima riunione dei capi di Stato e di Governo, ci sarà una cena informale, inizierà alle ore 18, iniziano già a trapelare un po' di informazioni, un po' di sentori di corridoio e peraltro ci sono anche tutta una serie di bilaterali molto importanti che si stanno svolgendo in queste ore. In buona sostanza si andrà molto ragionevolmente su una riconferma di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea. C'è in sostanza, come scriveva il Sole 24 Ore pochi istanti fa sul sito, il desiderio di più parti di assicurare stabilità alla governance e all'Unione Europea in un contesto di grande incertezza a livello sia comunitario che internazionale. A proposito di incertezza, si è chiusa con una certezza, quasi un nulla di fatto, la conferenza di pace a Lucerna in Svizzera, ve ne daremo conto naturalmente. Si è chiuso, o meglio, è stato sciolto il gabinetto di guerra israeliano, mentre Israel Defense Forces ha annunciato una pausa tattica dei combattimenti per far entrare più aiuti umanitari. Cosa succede dunque con i tentativi, gli sforzi di mediazione per il conflitto tra Russia e Ucraina? Cosa succede con l'ennesimo terremoto in seno al governo? Perché al di là della fuoriuscita di Benny Gantz dal gabinetto di guerra, dallo scioglimento dello stesso gabinetto di guerra, c'è un piccolo giallo su questa pausa tattica dell'Israel Defense Forces, rispetto alla quale lo stesso ministro della difesa Gallant non sarebbe stato informato, e questo ha creato una levata di scudi da parte anche di altri ministri israeliani. Questi sono i temi di quest'oggi. Mentre scaldati i polpastrelli, 349-238-6666, noi sfogliamo i dossier. Come vi dicevo, quest'oggi sarà una serata informale ma cruciale per l'assegnazione dei principali ruoli all'interno dell'Unione Europea, tra cui appunto il Presidente della Commissione Europea, il Presidente del Consiglio Europeo, il responsabile della politica estera dell'Unione. Secondo Politico, nella riunione di quest'oggi, i capi di Stato e di Governo dovrebbero arrivare a una decisione, lo ripeto, quantomeno informale. L'accordo definitivo dovrebbe essere siglato nel prossimo Consiglio Europeo del 27 e 28 giugno. Intervistato dal Corriere della Sera, il Ministro degli Esteri italiano, chiede per l'Italia un commissario e un vicepresidente della UE. Nel frattempo, secondo alcune fonti europee, questa mattina avrebbe avuto luogo al Parlamento un incontro informale tra la presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola, e la premier estone in quota liberali, Kaja Kallas. La Kallas sarebbe in pole position per la carica di alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e per quindi succedere a Josep Borrell. In Francia ancora mistero su un episodio di violenza, 5 persone sono rimaste ferite, 2 molto gravi, un accoltellamento intorno alle 10:15 a Metz, nel nord-est del paese. L'aggressione è avvenuta davanti a un mini market nel quartiere di Borny. Le vittime sono state portate all'ospedale, mentre l'autore o gli autori dell'aggressione sono in fuga. Al momento, come ha dichiarato il procuratore della città francese, la pista terroristica è esclusa. Si sospetterebbe un regolamento di conti tra migranti afghani legato a un caso di racket. Si muove la grande politica internazionale, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin si muoverà in senso fisico perché domani e dopodomani visiterà la Corea del Nord. Ad annunciarlo sono i media di Stato di entrambi i paesi, che hanno sottolineato con grande enfasi questa visita. In effetti l'ultima visita di Vladimir Putin a Pyongyang risaleva 24 anni fa, era nel primo anno del suo mandato da presidente. All'epoca, alla guida del paese più isolato del mondo, la Corea del Nord, c'era ancora Kim Jong-il, il padre dell'attuale reggente Kim Jong-un. Come leggere questa visita? Proveremo a accarezzare anche questo tema nella puntata di quest'oggi. Comunque, sostanzialmente, le relazioni tra i due paesi sono molto molto salde. Sin dall'inizio dell'invasione su larga scala in Ucraina, Kim Jong-un sta rifornendo Putin di armi e soprattutto munizioni per artiglieria, che sono compatibili con i sistemi di armamento russi. Pyongyang, da parte sua, che ha un'economia asfittica, isolata rispetto al resto del mondo, cerca di sostenere questa economia e avere non soltanto derrate alimentari, ma anche avere accesso alla tecnologia russa, soprattutto per i progetti balistici e satellitari. Spesso nel suo luogo lontano vi raccontiamo delle tensioni nel Mar Cinese meridionale, in particolare nelle acque antistanti tra Cina e Filippine. Ebbene, una nave cinese e una nave da rifornimento filippina si sono scontrate vicino alle isole Spratly. È un arcipelago che è conteso da parecchio tempo da Pechino e Manila. A renderlo noto è stato un guardiacoste cinese. L'incidente è avvenuto nelle acque vicino a Second Thomas Shoal, che è una barriera corallina sommersa che è contesa tra varie nazioni. Le Filippine lì hanno posto una portaerei incagliata dalla Seconda Guerra Mondiale, quasi una sorta di avamposto. E poi, come spesso accade, Manila e Pechino si rimbalzano con versioni antagoniste e antitetiche sulle responsabilità di questo incidente. La cosa preoccupante, mi permetto di aggiungere, è che purtroppo le stiamo registrando sempre più di questo tipo di incidenti. Cambiamo decisamente zona e area, andiamo in Sudan. Il paese sarebbe sul punto di affrontare una carestia peggiore di qualsiasi altra avvenuta nel mondo negli ultimi 40 anni. Dai tempi persino della carestia in Etiopia. L'allarme viene da Linda Thomas-Greenfield, ambasciatrice statunitense all'ONU, che ha ricordato come, mentre tutte le attenzioni sono rivolte verso le situazioni in Vicino Oriente e in Ucraina, in Sudan va avanti questo conflitto che oramai che raccontiamo periodicamente qui nel suo luogo lontano, che vede, come sapete, due pezzi dell'esercito che si fronteggiano. A fare le spese sono i civili da una parte, il generale Al-Burhan, dall'altra parte il generale Emeti, forze regolari, e dall'altra invece una milizia che poi fu inglobata nell'esercito sudanese. Pensate che uno studio delle Nazioni Unite stabilirebbe che finora il Sudan avrebbe ricevuto solo il 16% degli aiuti umanitari di cui ha bisogno. Torneremo a accendere i riflettori sulla situazione sudanese e su quest'area del mondo. La NATO è in trattative per schierare più armi nucleari di fronte alla crescente minaccia da parte di Russia e Cina. Ad affermarlo è Jens Stoltenberg in una lunga intervista al Telegraph, al quotidiano britannico, secondo cui la NATO deve mostrare al mondo il suo arsenale per inviare un messaggio diretto ai suoi nemici. Dichiarazioni finite immediatamente nel mirino di Mosca. Un'altra escalation della tensione, ha detto Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino. Quello che Stoltenberg ha detto chiaramente non concorda con la stessa dichiarazione di ieri, conferenza di Lucerna, che non tutti hanno firmato, e se non erro parla della inammissibilità di tale retorica, ha ricordato Peskov. Il capo del servizio di intelligence esterno russo ha affermato che Stoltenberg vuole spaventare Mosca e ha invitato alla calma. Allo stesso tempo, visto che citavamo la conferenza di Lucerna, Peskov ha detto che i risultati di quella conferenza di pace che si è svolta in Svizzera sono prossimi allo zero. Andrea Macchioni ha raggiunto Pietro Batacchi su questo punto, cioè che cosa significa per i membri NATO ritirare i missili da depositi e metterli in stand-by. Tecnicamente, cosa significa? Sentite.
Questo significa sostanzialmente che la NATO aumenta la prontezza del suo dispositivo nucleare, non che da questo punto di vista ci sia uno schieramento di più testate sul territorio europeo, ma soltanto che, diciamo, il livello di prontezza viene incrementato. E chiaramente questa è la risposta anche alle recenti esercitazioni della componente nucleare tattica russa, e più in generale la risposta alla assertività russa sul fronte nucleare. Non dimentichiamo che dall'inizio della guerra in Ucraina la Russia ha continuamente richiamato il nucleare, ha continuamente richiamato le sue capacità in questo settore. E a questo punto la NATO risponde in questa maniera, e risponde rinverdendo da questo punto di vista il suo dispositivo nucleare in termini di prontezza, approntamento, in termini di miglioramento delle procedure e così via.
La voce di Pietro Batacchi, direttore della rivista italiana Difesa, al microfono del nostro Andrea Macchioni con la sua voce. Chiudiamo i nostri dossier internazionali. Vi do solo conto del fatto che tra pochissimo è iniziato da qualche istante il bilaterale tra Giorgia Meloni e Charles Michel. Lo si apprende dall'agenda del Presidente del Consiglio europeo. La Meloni ha da pochissimi minuti lasciato l'hotel Amigo, dove sono presenti quasi tutti i capi di Stato e i capi di governo, per questa lunghissima giornata che, lo ripeto, in maniera informale e davanti a un piatto di, non lo so, mettiamo il punto di domanda, non so, il menù della cena, dovranno in qualche modo trovare la quadra sul nome della Presidente della Commissione, ma anche sugli altri commissari, quantomeno informalmente. Chiudiamo i nostri dossier e apriamo la nostra prima pagina. Come spesso accade qui a Nessun Luogo Lontano, le prime due pagine sono dedicate ai due conflitti in corso, quello in Vicino Oriente e quello in Ucraina. C'è del giallo in quello che sta accadendo? Questa è la prima domanda che porrò al mio ospite, perché lo sapete, Benny Gantz era uscito dal gabinetto di guerra, pochi giorni dopo lo stesso Benjamin Netanyahu ha sciolto quel gabinetto di guerra. Il giallo qual è? Si formerà un gabinetto più ristretto, venato di componenti più a destra rispetto a come era prima? Le decisioni rilevanti verranno prese da una cerchia più ristretta di persone? L'altro giallo è se è vero o non è vero che il ministro della difesa Gallant era stato informato della pausa tecnica dei militari israeliani nella striscia di Gaza per far affluire maggiori aiuti umanitari. Andiamo a Gerusalemme, la voce è quella di Nello Del Gatto, firma della Stampa e voce di Radio 24 da Gerusalemme. Nello, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi, saluto a tutti.
Allora, dopo l'uscita di Gantz era prevedibile che accadesse, la domanda che tutti si fanno a questo punto è: che cosa succede con questo gabinetto di guerra dissolto?
Ma guardate, basta leggere gli articoli nella del Gatto della Stampa per sapere, già da tempo avevo detto che sarebbe stato dissolto, perché sì. Ragioniamo un attimo sulla questione, ma a parte gli scherzi. Il gabinetto di guerra era una necessità più politica che altro, perché? Perché nasce subito dopo il 7 ottobre, per cercare di tenere unito il paese, perché non ci dimentichiamo che prima del 7 ottobre il paese risultava separato per tutta la questione della giustizia, della riforma della giustizia, quindi c'erano le continue manifestazioni. Non a caso anche i Hamas e gli altri hanno sempre parlato di un paese che era diviso e quindi hanno avuto gioco facile per attaccarlo, mentre invece quello era semplicemente un esercizio di democrazia. Detto questo, Netanyahu non aveva bisogno del gabinetto di guerra, perché aveva la maggioranza come ce l'ha anche adesso. Lo fece proprio per dimostrare all'esterno che c'era un'unità. Nessuno volle entrare nel gabinetto di guerra se non Benny Gantz, che lo fece perché era spinto sia dagli americani che soprattutto i partiti di sinistra, perché era necessario avere una persona dentro. Questo gabinetto era un gabinetto formato da 6 persone, 3 avevano il diritto di voto e 3 no. Di queste 6 persone, 2 appartenevano a Gantz e 4 a Netanyahu. E all'interno delle 3 che votavano, 2 erano di Netanyahu e 1 era Gantz. Quindi voglio dire, già prima Gantz contava come il 2 di coppa quando la bescola è a mano. Insomma, uscendo non ha cambiato gli equilibri totali, e Netanyahu ha detto: a questo punto me lo decido io, me lo faccio io, come già faceva prima, cioè sì, con una serie, con alcuni distretti. Tra l'altro invece il dato significativo è che quando è uscito Gantz si è subito proposto Ben-Gvir per sì, entrare nel gabinetto di guerra, e invece Netanyahu ha detto: ma sai che c'è di nuovo, io lo tolgo proprio di mezzo, dando pure uno schiaffo a Ben-Gvir a questo punto, insomma, perché praticamente non gli ha permesso di fare quello che avrebbe voluto fare, e questo secondo me è un dato significativo da tenere presente.
La voce e l'analisi di Nello Delgato in diretta da Gerusalemme, per darci conto di una sorta di rimpasto, scegliete voi un po' il termine che preferite, che ha un sapore forse più politico che esecutivo. Mentre entriamo nell'esecutività più tecnica, più pura, Nello Delgato, registrando la pausa tattica di IDF almeno nel sud della striscia di Gaza, rispetto alla quale Gallant non sarebbe stato informato, e rispetto alla quale Smotrich ha bollato questa decisione come annuncio delirante da parte dell'IDF. Che cosa sta accadendo?
Da sempre c'è uno scollamento fra l'esercito e l'esecutivo. Non dimentichiamoci che i disertisti sono stati fra quelli che stavano in piazza proprio contro l'esecutivo di Netanyahu quando si discuteva questa riforma della giustizia. Questa frattura non si è mai sanata, anche se poi ci si è uniti tutti quanti dopo il massacro del 7 ottobre. Tra l'altro, all'interno dell'esecutivo, proprio Gallant è l'unico che fa opposizione a Netanyahu. Non dimentichiamoci che sempre per la stessa questione lui fu licenziato da Netanyahu e poi è stato riassunto. Quando la settimana scorsa si è fatto il primo voto alla Knesset sulla questione della coscrizione degli ultraortodossi, Gallant è stato l'unico a votare contro nella maggioranza, a dimostrazione del fatto che lui è l'unico che fa un po' di opposizione al governo. Poi è chiaro, Ben-Gvir e Smotrich fanno la loro politica assurda, estremista, e quindi insomma per loro dovrebbero l'esercito dovrebbe radere dal suolo con una bomba atomica Gaza, e ci dovrebbero rimettere delle colonie dentro, ma questo ovviamente è qualcosa che non sta né in cielo né in terra, e prima ci liberiamo di queste persone prima il mondo sarà meglio sicuramente. Adesso c'è il problema che da un po' di tempo a questa parte l'esercito soffre nei confronti di Netanyahu. Soffre perché la questione degli ortodossi ovviamente viene affrontata male, perché si continua a dare la possibilità a questi che sono, uso una parola forte, parassiti, sì, nel senso che loro pensano esclusivamente alla religione, non credono neanche nello Stato, perché per loro lo Stato, non essendo uno Stato religioso, essendo uno Stato laico, non ha manco il diritto di esistere, e dall'altro lato invece ha aumentato l'età pensionabile dei riservisti. E allora giustamente gli israeliani dicono: ma come, non siamo tutti quanti israeliani allo stesso modo?
Certo.
Non siamo cittadini allo stesso modo? Perché i diritti non valgono per questi che possono fare quello che vogliono, mentre invece noi moriamo in guerra? E la settimana scorsa addirittura le madri dei soldati hanno inviato una lettera sia al procuratore generale che a Gallant, dicendo: noi abbiamo detto ai nostri figli di non combattere più, perché siamo tutti quanti allo stesso modo e non possono morire soltanto loro.
Questa è come si muove la turbolentissima politica e società civile israeliana in un momento in cui Nello Delgato si continuano a rincorrere le voci su una possibile operazione militare in Libano, la parte sud del Libano. Ne abbiamo spessissimo parlato anche con te, Nello. Aiutaci a fare il punto sulla probabilità e sulla tempistica di un'operazione di questo tipo, perché stanno continuando quello che ormai abbiamo definito una guerra di attrito costante, non altissimo, ma è costante.
Beh, una guerra veramente molto intensa, insomma, non ci dimentichiamo che la settimana scorsa ci sono stati oltre 200-250 razzi sparati in due giorni, tra razzi, droni lanciati in due giorni da Libano verso
quasi un
Israele.
Record è stato la settimana scorsa.
Esatto, e quindi ci sono stati poi con il caldo, insomma, ci sono stati anche degli incendi, è stato tutto molto molto difficile, e questo è chiaro che complica molto la situazione. Tra l'altro oggi proprio è arrivato un inviato del presidente americano, sì, per discutere di una possibilità di calmare la situazione. Il punto è che Hezbollah è stato sempre molto, molto chiaro: fin quando non ci sarà un cessate il fuoco a Gaza, noi continueremo a fare quello che facciamo. Il punto è che Hezbollah è molto più pericoloso di Hamas per una serie di ragioni. Primo, perché già loro hanno un armamentario, un arsenale molto più nutrito. In secondo luogo, perché loro continuano ad avere aiuti per aumentare questo arsenale, mentre per esempio a Gaza Hamas ha difficoltà ovviamente ad armarsi, certo. Lì non succede. E poi perché Hezbollah ha basi non solo in Libano ma anche in Siria, e dipendendo direttamente dall'Iran arrivano anche ultimamente dei razzi, per esempio oltre che va bene quelli degli Houthi, ma anche dall'Iraq. Quindi è chiaro che la minaccia è maggiore sotto questo aspetto. Il problema è che è un cortocircuito, perché è lo stesso Hamas che non ha ancora accettato l'accordo, perché ha fatto i famosi cambiamenti, sì, insomma, che non sono accettabili. Quindi insomma è un cane che si morde la coda, e purtroppo in questo ne va della sicurezza di tutta l'area. Il problema è che davvero se esplode la guerra lì è un'esplosione totale, perché tutta la regione ne avrà a pentire.
Grazie mille Nello Del Gatto, firme della stampa e voci di Radio 24 in diretta da Gerusalemme. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, arrivederci.
Messaggio al 349-238-6666. Sassà da Monopoli: la NATO che preme sul nucleare rischia di spaventare più i cittadini occidentali che la leadership russa. Era proprio questo il senso del nostro invito a Pietro Batacchi per circostanziare questo messaggio di Stoltenberg. E comunque attenzione, ha detto che i membri NATO ne stanno discutendo. La nave filippina, un ascoltatore, torna sui nostri dossier internazionali, credo sia un ex dragamine, non una portaerei, comunque un attente corotame, sì, risale a parecchi decenni fa, dovrebbe essere la BRP Sierra Madre, quindi una vecchia portaerei che si è incagliata lì, è diventata in sostanza una sorta di piccolo avamposto operativo, quasi una FOB, casomai esistessero anche in alto mare come in questo caso. Tra poco tornerò ai vostri messaggi al 349-238-6666. Prima però ho una curiosità: come vanno i mercati?
Nessun luogo è lontano.
I thank everyone who has worked for.
Pensando a tutti i leader, ai consiglieri di Stato, ai 101 stati e organizzazioni internazionali che sono ora al summit, posso dire che questo è un grande successo. È il nostro successo. Un successo comune di tutti quelli che credono che le Nazioni Unite e il mondo intero siano più forti di qualsiasi aggressore.
Si è conclusa ieri a Lucerna la conferenza di pace sulla guerra in Ucraina. Una dichiarazione finale è stata sottoscritta da 78 paesi. È stata riaffermata la Carta delle Nazioni Unite. Avete sentito la voce di Volodymyr Zelensky, il, leggo testualmente, rispetto dell'integrità territoriale e della sovranità che possono e serviranno come base per raggiungere una pace globale, giusta e duratura in Ucraina. Più che chi ha firmato, è interessante andare a vedere chi non ha firmato. 12 dei 93 paesi partecipanti non hanno firmato questo documento: India, Sudafrica, Messico, Indonesia, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. Come sapete, Russia e Cina non erano presenti, e allora che tipo di conferenza è stata? Quasi un esercizio stilistico diplomatico o qualcosa di concreto forse si può avere? Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano a Daniele Raineri, firma di Repubblica. Daniele, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Grazie.
Allora, che aria hai respirato tra ieri e oggi a questa conferenza di pace di Lucerna? Dalla dichiarazione finale esce un sostegno all'Ucraina per tutto il tempo necessario, però praticamente che cosa significa?
Ma allora, come anche gli svizzeri hanno detto sin dal principio, questa non era una conferenza che ambiva a raggiungere un qualche accordo di pace, perché ovviamente l'accordo di pace si fa soltanto se sono presenti i russi. Era una conferenza però importante perché ha lanciato parecchi messaggi. Il primo messaggio che ha lanciato è quello sull'integrità territoriale, che era una cosa che era sparita nella bozza del comunicato finale e poi è riapparsa. E questa è una cosa importante perché c'è una grande distinzione sulla pace da raggiungere in Ucraina. C'è una pace cosiddetta giusta, che è quella in cui i russi si ritirano dai territori occupati, e una pace purché sia, che sarebbe quella che vuole Putin. Putin si sta comportando in questo momento come un bandito che punta la pistola alla tempia di un passante e dice: o mi date queste quattro grandi regioni, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson, oppure non cominciamo nemmeno a trattare. Voglio far notare che Zaporizhia, che è una città in questo momento libera, non occupata dai russi, ha 1.300.000 abitanti. Quindi lui dice: non voglio la regione di Zaporizhia che è già sotto il mio controllo, la voglio tutta, inclusa Zaporizhia. Insomma, pretende molto. Quindi la conferenza dice: no, l'integrità territoriale dell'Ucraina si rispetta. Inoltre aveva anche un altro grande messaggio da lanciare, che è questo: gli ucraini vogliono negoziare, perché sennò sembra che gli ucraini siano dei guerrafondai che vogliono, insomma, lanciarsi contro i carri armati russi fino all'ultimo. In realtà gli ucraini vogliono negoziare, hanno un ampio sostegno di stati, di governi che capiscono la loro posizione. Tocca alla Russia fare un compromesso, tocca alla Russia in qualche modo trattare, negoziare, che è cedere qualche cosa, perché sennò altrimenti la propaganda russa ha buon gioco a dire gli ucraini non vogliono negoziare, vogliono fare la guerra, che ovviamente non è vero.
Due anni e mezzo di conflitto, la voce di Daniele Reneri, firma di Repubblica, quel teatro l'ha visitato più volte, lo ha raccontato tantissimo, appunto sulle pagine di Repubblica ci ha ricordato come la propaganda, la disinformazione stiano permeando da oltre due anni e mezzo anche il racconto di questo conflitto. E stando sulle cose più tecniche, per esempio il fatto che l'Arabia Saudita non abbia firmato, è per esempio una modalità per fare un passettino a lato e poi tentare magari un ruolo da mediatore, cioè non tutti quelli che non hanno firmato, perdonami, hanno una posizione ostativa rispetto al documento, ma magari più strategica.
Senz'altro, senz'altro. Allora, io ho parlato con delle fonti dello staff presidenziale di Zelensky presenti in Svizzera, e cosa hanno detto queste fonti? Che la seconda conferenza di pace, quindi non questa che si è appena conclusa, ma quella dove forse si combina qualcosa, potrebbe essere in Arabia Saudita. Perché in Arabia Saudita? Perché dicono la Cina non si fida assolutamente a partecipare a una conferenza di pace organizzata in qualche luogo occidentale, nemmeno la Svizzera, che pure ha una tradizione consolidata di neutralità, per loro non è abbastanza neutrale, ma si fiderebbero a partecipare a una conferenza organizzata in Arabia Saudita. E quindi i sauditi, che insomma con gli ucraini hanno ottimi rapporti, andavano a braccetto per questo resort di Lucerna, si sono trovati molto bene. L'interpretazione diffusa più comune è che non abbiano firmato per non prendere in qualche modo una posizione netta, per non dire per noi l'integrità territoriale dell'Ucraina è irrinunciabile, perché il mediatore deve essere super imparziale, il mediatore deve proiettare un'immagine di imparzialità assoluta. Se loro firmavano già questa cosa, certo, I russi dicevano vabbè, ma partiamo male, perché dite l'opposto di quello che vogliamo noi. Certo. E quindi per salvaguardare questa neutralità si sono astenuti a questo giro.
Questa è la fotografia che arriva da Lucerna, le parole di Daniele Reneri, firma di Repubblica. Daniele, grazie infinite, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, alla prossima.
Voce di Daniele Reneri, la vostra 349-238-6666. Omaggiamo intanto la precisione di un ascoltatore che diceva: attenzione, torniamo ai dossi internazionali, incidente nel mar cinese meridionale, Filippine, nave a cui facevo riferimento. Ha ragione l'ascoltatore, è un dragamine, quindi molto attento e molto preciso, e lo ringraziamo di questo. Gli altri messaggi tra poco ci arrivo. Vi do conto di un po' di breaking news che si stanno susseguendo mentre vi parlo. Vabbè, intanto Giorgia Meloni è arrivata alla sede del Consiglio europeo a Bruxelles, lo sapete, ci sarà bilaterale con Charles Michel, e poi ci sarà la cena informale dove si dovrà trovare una quadra per la governance europea, ripeto informalmente, però io credo che già domani qualche notizia un po' più corposa l'avremo. Invece è interessante una breaking che arriva dalla Russia. Il presidente russo Vladimir Putin ha destituito 4 viceministri della difesa e ha nominato sua cugina Anna Zivileva per coprire uno dei posti vacanti. Questa è una esclusiva che è citata dal quotidiano britannico The Guardian. I vostri messaggi al 349-238-6666. Putin tenta di sollevare un mondo antioccidentale che tuttavia non ha la stessa visione, non ha alcuna chance. Così un ascoltatore. Un altro, Manuel da Valenza: mi coglie impreparato, mi sembra che anche il Vaticano non abbia firmato, o mi sbaglio? Ci sono molti paesi in questi anni che si sono in questi due anni e mezzo di noi che si sono candidati al ruolo di mediatore. Purtroppo i tentativi sono falliti miseramente. Lo sforzo diplomatico del Vaticano, se ricorderete, come spesso abbiamo raccontato, si è molto concentrato su uno degli aspetti forse più dolorosi di questo conflitto, cioè i tanti bambini ucraini rapiti e portati in territorio russo. Stiamo ragionando su questa conferenza di pace di Lucerna. Allora, vi faccio sentire un'altra voce raccolta e selezionata da Valentina Ternullo. E Ternullo è il premier britannico. Sentite cosa dice.
Il rappresentante della Russia alle Nazioni Unite ha detto recentemente che l'unico tema per qualsiasi incontro internazionale sull'Ucraina dovrebbe essere la resa incondizionata del regime di Kiev, cosa che non accadrà mai. Perché a vincere non sarà l'aggressione. Al contrario, dobbiamo impostare i principi per una pace duratura, basata sulla legge internazionale e la Carta delle Nazioni Unite. Questa è la strada per la fine permanente delle ostilità. Mostrare che proteggeremo sempre il diritto di tutte le nazioni di determinare il proprio futuro. Questo incontro può dare avvio a questo cammino. Se risponderemo uniti alle conseguenze della guerra in Ucraina, se daremo un messaggio forte alla Russia e al mondo intero, vogliamo vedere la fine di queste sofferenze, di questa guerra. Vogliamo che accada oggi, in modo che la prospettiva di una pace durevole in Ucraina sia più vicina.
Chissà se lo sentiremo e lo rivedremo in altri consessi internazionali. Rishi Sunak, esponente dell'ala conservatore della politica britannica, lo sapete, sono a scadenza, come tanti terremoti europei hanno causato, c'è anche quello in Regno Unito. Rispondo più precisamente all'ascoltatore che ci chiedeva del Vaticano cosa avesse fatto. In effetti non ha firmato, perché così come il Brasile erano sostanzialmente paesi osservatori, quindi come dire, avevano uno status diverso rispetto ai paesi firmatari e o non firmatari. Allora, tra pochissimo tornerò ai tanti messaggi al 349-238-6666. Prima piccola pausa, traffico, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
La conferenza di pace di Lucerna come si è chiusa? Intanto con un gigantesco esercizio stilistico diplomatico, però qualche messaggio, lo sottolineava Daniele Raineri, firma di Repubblica, è stato lanciato. Si è sottolineata per esempio l'integrità territoriale, sostanzialmente prendendo e respingendo al mittente la proposta russa, lo ricorderete, è arrivata proprio nelle ore concomitanti con l'altro grande consesso internazionale, il G7 in Puglia, proposta russa che diceva voi mi date 4 regioni e possiamo sedersi al tavolo della pace. Un'ascoltatrice chiede, ma nomina 4 regioni, non nomina Crimea perché la considera già sua? Ebbè sì, dopo l'annessione, giudicata illegale dalla maggior parte della comunità internazionale, evidentemente la Crimea viene considerata come territorio russo. Interessante invece la puntualizzazione, la domanda di un ascoltatore o ascoltatrice, l'ex mediatrice Turchia ha firmato, sì la Turchia ha firmato e questo è un dato piuttosto interessante, però la Turchia ci ha abituato all'essere, abbiamo più volte ribattezzata Erma Bifronte, no? Ha rapporti con Mosca, allo stesso tempo è membro della NATO e quindi questa sua ambiguità strategica, qualcuno la potrebbe definire, non deve farci strabuzzare gli occhi quando andiamo a vedere che poi firma la dichiarazione finale dopo la conferenza di Lucerna. Allora, solo esercizio stilistico diplomatico oppure la conta degli amici oppure questa sottolineatura dell'integrità territoriale avrà delle ripercussioni, degli effetti nelle prossime settimane? Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano a Vittorio Emanuele Parsi, dirige all'ASERI, l'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali alla Cattolica del Sacro Cuore, ma mentre lo introducevo Valentina Ternullo mi segnalava che è caduta la linea, quindi tra pochissimo lo introdurremo e lo saluteremo come si conviene. Allora torno al 349-238-6666. Qualcuno scrive: le informazioni occidentali sono varie e variegate, la propaganda russa è monocorde, non si può dire la propaganda russa, non si può stigmatizzare la propaganda russa, abbiamo sempre detto che c'è propaganda da entrambe le parti. Quando c'è la guerra, la verità è la prima vittima, c'è propaganda da una parte e dall'altra, su questo non vi è alcun dubbio. Sulla pervasività, sull'efficacia e sull'ambiguità della propaganda russa ne abbiamo fatte mille di puntate, è inutile tornarci in questa sede. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano, Vittorio Emanuele Parsi. Vittorio, ciao, buongiorno.
Buongiorno, ciao.
Allora, conferenza di pace di Lucerna si chiude come? Un esercizio stilistico diplomatico, la conta degli amici, oppure qualcosa che potrà avere effetti pratici? Daniele Raineri di Repubblica sottolineava: attenzione, è stato mandato un messaggio molto forte, non si tocca l'integrità territoriale dell'Ucraina. Vittorio.
Sì, il messaggio c'è nella premessa. Su questo messaggio, che significa anche l'adesione ai principi di base dell'ordinamento internazionale contemporaneo come emerso dal secondo dopoguerra, non c'è un'adesione completa da parte dei partecipanti. Alcuni erano prevedibili, altri un po' meno, visto che poi il comunicato conclusivo prevedeva tre aspetti molto concreti, quindi ribaltava un po' la logica fumosa e presuntuosa di Istanbul di 2 anni fa. Diceva: iniziamo a fare delle cose molto pratiche per iniziare a creare un minimo di fiducia reciproca. Poi vedremo, ecco lì, che il Vaticano si sia astenuto sui tre punti, uno dei quali era il rilascio dei bambini nello scambio dei prigionieri. Direi che è molto sorprendente, o forse molto, o conferma lo stato di confusione regno totale verso questa guerra.
Sorprendente, tanto più facevo riferimento agli sforzi diplomatici del Vaticano, che molto spesso erano rivolti proprio a quella dolorosa questione, cioè il capitolo dei tantissimi bambini rapiti e portati in territorio russo.
Certo, producendo un buco nell'acqua però.
Vittorio Emanuele Parsi, quante chance diamo? Daniele Raineri diceva: attenzione, l'Arabia Saudita potrebbe essere il luogo giusto per una mediazione, è il mediatore che non ti aspetti, che potrebbe non sparigliare le carte, ma magari metterle assieme per la prima volta dopo 2 anni e mezzo.
Ma non è da escludersi, nel senso che i sauditi sono alla ricerca sempre più di una piena legittimazione internazionale per un ruolo di crescente importanza, non solo regionale. E in più i sauditi sono sicuramente meno, come posso dire, sospetti agli occhi occidentali e anche ucraini rispetto alla Cina. I sauditi non hanno una posizione antirussa, non sono tacciabili di far parte del fronte delle democrazie, perché voglio dire, con buona pace di Renzi, l'Arabia Saudita non è una democrazia, per cui perché no, questo potrebbe essere un punto da non sottovalutare.
La voce di Vittorio Emanuele Parsi, dirige l'ASERI, Università Cattolica del Sacro Cuore, relazioni internazionali quanto mai tempestose, soprattutto in un momento, e ti porto sull'Europa, Vittorio, in cui in questa cena informale di questa sera, vedremo se il menù sarà prelibato o indigesto, si dovrebbe arrivare a una quadra, nel senso che Ursula von der Leyen si dovrebbe convergere verso la riconferma e poi ci sarà il toto commissari. Dopo quello che è accaduto, un vero e proprio terremoto con la valanga di destra delle ultime europee, cosa ti aspetti che potrebbe succedere? Qualche colpo di scena? Per esempio si parla alla Callas come successore di Josep Borrell. Questo dà una venatura molto antirussa eventualmente alla politica estera europea, immagino.
Beh sì, no, nel senso che anche Borrell è stato molto duro nei confronti della Russia, non poteva fare altrimenti se l'Unione Europea vuole mantenere un minimo di credibilità quando evoca i suoi principi, altrimenti l'impressione è quella che si dà quella di evocare i principi per non passare all'azione, per cui non vedo tanto questo. Certo, la commissione che uscirà sarà una commissione che dal mio punto di vista riconfermerà l'alleanza socialisti, popolari e liberali, che ha i numeri per poterlo fare,
sì.
E potrebbe riservare amare sorpresa a chi pensa che l'Italia possa in qualche modo dettare l'agenda. Si è già visto a G7, così non è, al di là della cortesia nei confronti dell'ospite e di chi l'ospite ha invitato,
sì.
Ma per il resto ho l'impressione che sarà molto difficile per noi spuntare un commissario di peso in una logica di contrapposizione o di mostrare i muscoli alla Francia piuttosto che alla Germania.
La voce di Vittorio Emanuele Parsi. L'ultima domanda per lui ha a che fare con la visita confermata domani dopodomani Vladimir Putin in Corea del Nord. Lo sappiamo, normalmente c'è uno scambio di soprattutto munizioni per l'artiglieria da Pyongyang a Mosca, dall'altra parte accesso alla tecnologia satellitare e in alcuni casi anche derrate alimentari, perché la Corea del Nord è una delle economie più chiuse, più asfittiche sulla faccia della terra. Quanto deve preoccupare questa amicizia così rinsaldata tra Pyongyang e Mosca, cioè un progressivo isolamento sia della Russia, che poi è costretta a rivolgersi ad altri attori sulla scena internazionale che a loro volta sono isolati, che però questa è una, come dire, un'amicizia a suono di proiettili, e la muscolarità di Pyongyang non si è mai fatta mancare negli ultimi mesi, negli ultimi anni.
Sì, però nelle cose è la Russia che si è messa sul sentiero che fino all'altro giorno era riservato a pochi stati canaglia, quindi è la Russia che ha seguito la Corea del Nord o che ha seguito l'Iran. Questo è il punto. La Cina su questo è stata sempre molto ambigua, però anche lì di fatto, se la Corea del Nord ha continuato a fare quello che voleva con i suoi programmi nucleari, è perché la Cina gliel'ha consentito.
Sì.
Per cui siamo in una fase in cui si vedono un po' gli altarini, no? Si scoprono un po' gli altarini. Questo è successo anche in Svizzera e succede anche adesso.
Si giocherà a carte scoperte, questo è il messaggio che arriva da Vittorio Emanuele Parsi, Aseri, Università Cattolica del Sacro Cuore. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima, Vittorio.
Anche a voi.
E ci sarebbero tante altre domande al 349-238-6666, non tutte sul dragamine, naturalmente, scherzo. Però il tempo è scaduto, ho giusto quello restante che basta per ricordare che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per la partecipazione e l'ascolto. Tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, ci sentiamo domani alle 16. Un saluto da Gianpaolo.